La rosa purpurea di Franco D'Assisti.
Eccoci qua, ben ritrovati, un saluto da Franco D'Assisti, buon anno a tutti dalla Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24 che dopo le puntate speciali di Natale e di Capodanno torna nell'arena, quella palpitante, quella viva del cinema in sala, per capire cosa c'è da andare a vedere e cosa ci aspetta, soprattutto perché sono state settimane, giorni davvero incredibili. È una settimana, noi ci siamo sentiti l'ultima volta alla vigilia di Capodanno e poi a Capodanno è uscito Zalone ed è cambiato tutto perché noi vi avevamo lasciati dicendo chissà dove arriverà, chissà se riuscirà a recuperare gli incassi già stratosferici del precedente film Sole a catinelle, 50 milioni di euro. Ebbene, le risposte sembrano essere tutte affermative, ma qui adesso nel mirino sembra addirittura esserci Avatar, che è stato il più grande incasso della storia nel cinema in Italia. Ebbene, i 70 milioni di Avatar, 70 rotti, sono così lontani dagli ormai oltre 40 di un Checco Zalone che sembra inarrestabile, che ha fatto tutta la prima settimana macinando una media di 4-5 milioni al giorno, incassi che di solito un buon film in Italia fa in tutto il suo sfruttamento commerciale. E poi, che annata è stata questa per il cinema in Italia, e non dico solo per il cinema italiano, dico proprio per il cinema in sala, un'annata di riscatto. Come sono andati gli incassi, chi ha vinto la battaglia di Natale, sarà il primo tema che tratteremo in una puntata che ovviamente affronterà anche le nuove uscite nelle sale cinematografiche, perché sembra incredibile, perché tutti parlano di Zalone e tutti proiettano Zalone, ma c'è anche chi temerariamente ha scelto questo weekend per uscire con un nuovo film. E parliamo di film importanti, di Macbeth, della Grande Scommessa, di Carol, tutti film che potrebbero anche aspirare chissà a qualche cosa agli Oscar. E allora ne parleremo con Boris Sollazzo, torneremo a giocare insieme come sempre con il nostro DVD Game. Piatto ricco, quindi cominciamo subito a parlare del bilancio della stagione natalizia. Checco Zalone domina, stradomina tutti i concorrenti. Ne parliamo con Antonio Autieri, che è in collegamento con noi, direttore di Box Office, una delle voci più autorevoli per analizzare l'industria cinematografica in Italia. Ciao Antonio.
Ciao e buon anno a tutti.
Buon anno anche a te, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Allora, dicevamo, chi ha vinto è abbastanza chiaro, no? La strategia di Checco Zalone: uscire il primo gennaio, lasciar sfogare gli altri a Natale e poi dopo agguantare tutte le possibili sale cinematografiche dal primo gennaio in poi, comprese quelle dei paesini, che tanto spesso, e questo già è la prima domanda, Antonio, sono magari un po' così viste con un po' di snobismo dalle grandi distribuzioni. Quando esce un grande film, grandi multiplex, grandi città, e poi magari la piccola sala di paese, sì, se vuoi te lo prendi fra 2 mesi, fra 3 mesi, quando c'è tempo. Invece Checco Zalone ha ribaltato totalmente questa politica e infatti gli hanno dato ragione.
Assolutamente, è stata un'uscita in grandissima profondità con 1300, quasi 1300 schermi, era impossibile diversamente, ed è una strategia mirata, essendo un film molto popolare. Devo dire che nell'ultimo mese sono stati 3 i casi anomali in questo senso, perché era iniziato lo stesso produttore Valsecchi con la stessa distribuzione Medusa, con Chiamatemi Francesco, che hanno avuto certo gli stessi numeri, però ha avuto una grande uscita in profondità anche in piccole sale, anche giocando sul tema, sulla figura religiosa, e quindi molto nelle sale della comunità. Ma poi lo stesso Star Wars ha avuto una bella uscita anche in piccole sale, in profondità. Quindi sembrano, come dire, strategie forse un po' diverse rispetto al solito, e devo dire, soprattutto nel caso di Star Wars e di Quo Vado, sicuramente molto premianti.
Antonio, di Checco Zalone si dice numeri da record, però insomma dietro c'è una strategia studiata a tavolino, come se fosse un problema. Assolutamente c'è una strategia studiata a tavolino. Ho trovato personalmente abbastanza stucchevole il dibattito sulla qualità del film, bello, brutto. È un film che fa ridere. Checco Zalone fa ridere, mettetevelo in testa, arrendetevi, fa ridere. E quindi, siccome fa ridere, la gente lo va a vedere perché sa che andrà e non si prenderà il pacco barra il panettone addosso, ma si prenderà un film che racconta una storia ridendo, sorridendo, inzigando un pochino i vizi e i difetti degli italiani, cosa che la commedia italiana ha sempre fatto. Lui è veramente un mattatore, e quindi la cosa funziona e la gente lo vuole andare a vedere, anche la gente che non va al cinema.
Sì, assolutamente, i dati numerici sono straordinari, appunto dicevi medie altissime, i primi giorni da 7 milioni di euro al giorno, già in pochi giorni oltre i 37 milioni rotti, oltre e viaggia fra pochi giorni verso i 40, ha già superato i 5 milioni di presenze. La cosa interessante sono le teste, i biglietti staccati. 5 milioni sono tantissimi, considerando che siamo un mercato un po' piatto da 100 milioni o poco più di milioni di biglietti all'anno. Il 2015 si chiuderà con una leggera crescita, non ci sono ancora i dati definitivi, ma insomma 5 milioni sono vari punti di PIL nel mercato del cinema, sono quasi il 5% già dei biglietti che si staccano in un anno. Quindi è un fenomeno interessantissimo, e interessante quello che ci dicono tanti esercenti, che la gente ritorna in alcuni casi con questi fenomeni popolari. Era già successo con Cameron e con i precedenti film di Stallone dopo tanti anni al cinema, gente che non metteva piede al cinema da 20-30 anni, che si rifà vedere, soprattutto in queste piccole sale di provincia dove appunto spesso non arriva il grande cinema così fresco. Senti, è interessante che arrivi. Sì.
Assolutamente no, ti chiedevo, è gente che si fa vedere al cinema ogni tanto, è gente che potrebbe anche farsi rivedere, cioè potrebbe esserci anche una percentuale di pubblico acquisito che riscopre magari anche il piacere del cinema in sala, perché guarda che è successa una cosa incredibile, io non so, non ho dati precisi, ma ho sentito molte persone che, tra virgolette, lo sappiamo, tanto non è un mistero, sono quelle che magari un film vanno a cercarselo su internet, no? Ci siamo capiti.
Certo,
ecco,
certo.
Molte persone sul film di Zalone dire: io me lo vado a vedere in sala. E questa cosa mi ha veramente sorpreso, no? Un film molto popolare che la gente cercava sul grande schermo.
Assolutamente, sono quei film molto aggreganti, anche perché ridere in sala è tutta un'altra cosa che ridere da soli a casa, ma lo stesso Star Wars, appunto, la grande spettacolarità, ci sono dei film che hanno questa capacità, lo puoi trovare in rete, però è un'altra cosa vederlo in sala. Io credo che in alcuni casi sul breve riesci a riportare alcune persone che non vanno da tanto al cinema in sala. Ogni volta che c'è un grandissimo fenomeno, e mi rifaccio ancora ai precedenti suoi, e anche all'ultimo Avatar, l'ultimo di Cameron, nel breve vediamo grandi incassi anche di film di altri generi. Qualcuno dice, e in questi giorni è avvenuto, perché molti non riescono a entrare fisicamente in alcune sale di Zalone e scelgono un altro film, può capitare assolutamente. Io credo che nel breve ti torna la voglia di andare al cinema e puoi vedere qualcos'altro, soprattutto in periodi come le feste in cui c'è molto tempo libero.
Comunque,
sul lungo periodo è più difficile.
Certo, è più difficile. Comunque ricordo la classifica di tutti i tempi, perché il film che è incassato di più in Italia grazie alla re-release in 3D del 2012 è comunque Titanic, che ha 71 milioni di euro. Al secondo posto c'è Avatar con 66,8, e chissà, il terzo era Sole a Catinelle 52, lo è tuttora per il momento, ma chissà che Zalone non superi se stesso e non riesca addirittura a guardare verso quelle alte cime. Ha ancora sicuramente tutto questo weekend per fare ancora il pieno, poi dopo magari l'inizio dell'anno delle scuole che sono già cominciate, un inizio di normalità potrebbe cominciare un pochino ad affievolire questo effetto che è stato straordinario. Ti chiedo un'ultima cosa, Antonio, classifica degli incassi stagionali alla mano, Zalone domina, Inside Out è ormai fermo ma è sempre secondo a 25,3 milioni, inseguito a 2 milioni di euro di distanza circa da Star Wars, che è arrivato per il momento a 23,6 milioni, è ancora attivo Star Wars, è ancora nelle sale, può fare ancora qualcosa. Se c'è un vincitore che è Quo Vado, è improprio ovviamente parlare di uno sconfitto che è Star Wars, ma Star Wars secondo te ha fatto tutto quello che doveva fare nelle sale italiane?
Guarda, io credo che sia un brand su cui era difficile in Italia lavorare, perché la seconda trilogia in particolare non è mai stato fortissimo come in altri paesi, e nella seconda trilogia fece numeri appena accettabili, fra gli 11 milioni e 12 milioni del primo. Chiaramente si parla di 15 anni fa, quindi bisognerebbe fare i raffronti, come dire, aggiornati con l'inflazione, e il secondo e il terzo fecero cifre veramente modeste. Si è fatto un lavoro molto sul target, puntando molto ai bambini, molto sul merchandising. La forza del marketing ha portato al centro d'attenzione un film che non era scontato che in Italia attirasse così tanto, perché ci sono tantissimi fan, ma ci sono anche tantissimi che non potevano non aver visto i film precedenti o non essere così interessati. Quindi secondo me il risultato è molto buono, non è paragonabile al devastante risultato americano o di altri paesi. Devo dire che c'è un altro vincitore, secondo me, quindi io lo metterei fra i vincitori, un altro vincitore, insomma, è clamoroso per quei livelli, è Il Ponte delle Spie, fa 8 milioni e 4, un film rivolto al passato, molto colto e maturo per un pubblico adulto, fa più di Hunger Games e supera tanti film, i film comici natalizi italiani, che invece si sono, le Vacanze ai Caraibi, Natale col Bosch, si sono divisi a metà la fetta, con un incasso assolutamente identico di poco più di 7 milioni, insomma è un altro dei vincitori. Quanto a Zalone, aggiungo una cosa, Quo Vado dopo 6 giorni aveva fatto 37 milioni, Sole a Catinelle dopo 6 giorni aveva fatto 21,7. Quindi direi che è assolutamente nel mirino.
Assolutamente, le stigmate ci sono tutte. Grazie Antonio Autieri davvero, anche per averci dato un po' di speranza che questo dato clamoroso di questo Natale cinematografico 2015-2016 possa riversarsi, sicuramente guarire una stagione che altrimenti è malata, però non va bene se c'è solo Zalone che guarisce le stagioni. È importante che altri film, come per esempio quello di Spielberg, ma anche Il Piccolo Principe, partito molto molto forte, possano, come dire, rinvigorire il sistema delle sale cinematografiche italiane, che lo sai tu, lo sanno tutti i nostri ascoltatori, sono per noi l'unico posto dove si consuma il vero cinema. Grazie Antonio Autieri, direttore di Box Office, a risentirci qui alla Rosa Purpurea.
Grazie a voi, buon anno e buon cinema a tutti.
E allora a questo punto linea alla viabilità, fra poco torniamo insieme e cominciamo a parlare dei film che hanno cominciato pian pianino a sfidare Checco Zalone nelle sale cinematografiche italiane.
La Rosa Purpurea.
Eccoci ancora alla Rosa Purpurea, seconda parte del nostro programma. Fra poco cominciamo a giocare insieme con il primo film misterioso del 2016, quindi state pronti a giocare e a vincere i bellissimi Blu-ray e DVD che tutte le settimane, da anni, 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 eroghiamo qui dalla Rosa Purpurea. Abbiamo parlato di incassi, adesso fra poco parliamo dei film nuovi, però fermiamoci un attimo su un film che è stato citato prima anche da Antonio Autieri, cioè sul Piccolo Principe, perché sta avendo medie di incasso veramente clamorose. Soprattutto in presenza di un mangiatutto come Quo Vado. Il Piccolo Principe è attualmente secondo nella classifica settimanale, è uscito il 1 gennaio esattamente come il film di Zalone, e sta veramente macinando grandissimi risultati, ha superato i 5 milioni di incasso e rischia di entrare nella top 10 anche questo film tratto da una delle icone, diciamo, della letteratura per l'infanzia, ma non solo, attenzione, perché il Piccolo Principe è un mito morale, diciamo, che si portano dietro anche molti molti adulti. Allora, noi abbiamo fatto così, abbiamo raccolto l'intervista, la nostra Chiara Pizzimenti ha sentito Paola Cortellesi, che è una delle doppiatrici di questo cast vocale italiano, che annovera anche Tony Servillo, Stefano Accorsi, Alessandro Gassman, Beppe Battiston, Michela Ramazzotti, insomma un cast molto ricco. Paola Cortellesi che racconta così il ruolo da lei doppiato.
Beh, in realtà è una voce un po' pedante, è una mamma che ha programmato la vita della sua bambina. Il film è su due piani, cioè sul piano del racconto, che del libro che tutti quanti conosciamo, e su un piano che è il passato, raccontato come una storia, no? Raccontata da questo vecchio aviatore che viene doppiato da Tony Servillo, e invece sul piano appunto del presente, il piano presente in cui c'è questa mamma con questa bimba che ha programmato la sua vita, già, anche se è una bimba minuscola, già le ha programmato il college, quello che farà, cioè una persona assolutamente inquadrata. Questa bimba non ha tempo per sognare, lo troverà attraverso l'incontro con questo aviatore e con la storia poi che le si aprirà, che è quella del Piccolo Principe, con cui penso noi tutti siamo cresciuti.
E allora, questo è un po' il racconto del personaggio di Paola Cortellesi nel Piccolo Principe. Ve l'abbiamo fatto sentire perché è davvero un film nel quale, poi nelle pieghe della nostra puntata speciale di Capodanno su tutti i film del 2016, avevamo parlato un po' meno, però effettivamente il risultato che sta ottenendo al cinema ne conferma la validità. Boris Sollazzo è già in collegamento con noi, cominciamo l'anno come al solito con il nostro alfiere della critica. Ciao Boris!
Ciao Franco, buongiorno a tutti.
Allora, ti è piaciuto Il Piccolo Principe? Così, tanto per sapere.
Allora, io ho un rapporto un po' complesso con il libro, che come tutte le cose che a un certo punto diventano una moda planetaria, non trova proprio tutto il mio entusiasmo. Cioè, ne intuisco la forza, la potenza evocativa, ma ci trovo anche non so se è una furbizia distributiva o dell'autore, forse dell'autore no, l'autore era realmente così ingenuo come sembrava, però è sicuramente quel tipo di racconto passepartout che non può che entrare nei cuori, quel tipo di protagonista, quel tipo di icona che è impossibile non amare. Devo dire che Osborne secondo me riesce a coglierne lo spirito togliendogli quella patina di sacralità, cioè portando lo spirito del Piccolo Principe in una storia normale, in una storia di una bambina, come ce ne sono tante, che ha una madre che si aspetta troppo da lei, che gli programma la vita ora per ora, e costringendola di fatto a vivere la vita di un'adulta, perché lei non vuole che la bimba viva da ragazza madre in un quartiere non malfamato, però insomma in una periferia elegante, perché la mamma è una grande lavoratrice e quindi trova qualcosa di dignitoso, ma lei vuole di più per sua figlia, vuole forse probabilmente troppo per fortuna, però la casa che trova dove andare a vivere ha come vicino di casa forse Saint-Exupéry o il suo alter ego, che sostanzialmente la inizia a un mondo che lei non conosceva, cioè quello della fantasia. Ne prende Osborne tutta la patina della favola, senza quella tendenza a fare delle parabole, no? C'era questo Piccolo Principe, nel libro è sostanzialmente una sorta di Deus ex machina che ci deve insegnare tutto quello che accade, e Osborne invece ne costruisce una storia semplice, normale, diretta molto diligentemente e in maniera molto agile. Non mi stupisce che abbia successo, perché in un Natale, in una vacanza natalizia in cui il family movie era abbastanza mancato, tanto che il grande successo di Zalone, mi è capitato di stare fuori dai cinema, nasce anche da una grande presenza di bambini, e il Piccolo Principe va a sanare un buco. Lo fa con grande professionalità, lo fa intrattenendo molto bene, quindi insomma secondo me è molto meritato alla fine, soprattutto perché Osborne si mette, produce in qualcosa di molto rischioso, cioè attaccare un mito e renderlo forse addirittura più appetibile a un certo pubblico che è quello attuale.
E allora vedremo se il Piccolo Principe continuerà la sua cavalcata e fino a dove veramente a livello di incassi, perché incalzano nuovi film che sono già arrivati nelle sale cinematografiche italiane. Uno di questi è il settimo adattamento nella storia del cinema del Macbeth di Shakespeare.
Salve a te, Macbeth, che sarai re.
E ora io sento il futuro. Salve, tu che sarai re.
Mio carissimo amore, Duncan arriva stasera.
Appari come il fiore innocente, ma sì la serpe che vi si cela sotto.
Esci a cavallo nel pomeriggio?
Sì, mio buon signore.
E vai lontano?
Tanto, mio signore, da riempire il tempo fra adesso e la cena, se il mio cavallo non è più veloce.
E allora, avete sentito alcuni dialoghi italiani? Questo è un film che chiaramente acquisisce molto anche nella versione originale, perché parliamo di Macbeth, parliamo di Shakespeare, parliamo di attori che interpretano un ruolo, come dire, che ha forti fonti di riferimento e di confronto, ma parliamo anche di un testo, Boris, molto molto, come dire, aderente alla versione shakespeariana. Settimo adattamento, se cambia molto in questa versione con un grande Michael Fassbender e Marion Cotillard, se cambia molto sotto il profilo scenografico, estetico, con questa fotografia virata sui colori seppiati, con una Scozia che sembra un mix fra le atmosfere dell'antica Grecia, rudi, violente, e diciamo la verità, il verismo quasi di Braveheart. Ecco, se tutto questo ci dà una visione esteticamente diversa del Macbeth, sotto il profilo del testo è veramente quasi filologico l'adattamento che è stato fatto da Justin Kurzel.
Sì, io ho fatto fatica, devo essere sincero, a trovare qualcosa di diverso, quindi siamo al di là del filologico, è quasi un adattamento morboso, se mi consentite la definizione. è anche un suo incredibile fascino, perché quella difficoltà di adattare, senza adattare sostanzialmente, cioè di prendere un linguaggio che comunque non può essere quello del cinema attuale, messa in bocca ai forse due attori migliori in questo momento che abbiamo, comunque due tra gli attori migliori come Fassbender e Cotillard, è davvero una sfida straordinaria, vinta, lo diciamo subito, da questi due interpreti che sono stati messi nella condizione di interpretare uno delle pièce shakespeariane più complesse, più estreme e più potenti, davvero qualcosa di molto difficile da immaginare già a teatro, ma addirittura, nonostante il settimo adattamento, anche al cinema, perché chiaramente man mano che si è andate avanti nella storia del cinema è sempre stato più difficile rendere credibili certi toni, certi racconti e certe dinamiche. Fassbender si prende il film sulle spalle, ma anche Marion Cotillard, proprio perché riescono a inserirsi all'interno di questi personaggi enormi, riuscendo a darne uno spaccato che non fosse semplicemente epico o tragico, ma anche molto personale e privato. Devo dire, il regista non sembra alla loro altezza, forse perché non c'è un regista in questo momento che possa reggere una prestazione sopra le righe straordinaria di entrambi questi due attori, forse perché si fa trascinare nel momento in cui avevi un testo di questo tipo, nel momento in cui avevi due attori di questo tipo e li fai andare al massimo, insomma, senza freni, con le marce più alte, al contrario dovevi essere tu a tirare le redini, dovevi essere tu a lavorare per sottrazione e a cercare di far quadrare il cerchio. Così invece è semplicemente una grande esplosione estetica di un cineasta che, insomma, non è Scorsese, non è un talento straordinario, e che quindi chiaramente forse non conosce nemmeno i mezzi toni, e una grande prova d'attore. A cercare il film si fa fatica, perché appunto si annulla in questo testo adattato con questa morbosità, con questa aderenza, con questa filologia e nella grande interpretazione degli attori. Vale la pena vederlo alla fine, perché interpretazioni di attori così si vedono sempre di meno, perché gli attori sono spesso costretti alla sottrazione. Qui sembra di essere tornati indietro di 30-40 anni e di trovare i talenti al loro massimo, quindi forse il film si perde da qualche parte, ma vale la pena comunque continuare per questi due assolo straordinari.
Assolutamente. Allora, Macbeth nelle sale cinematografiche italiane, adesso lì nella regia, fra poco torniamo con un'altra novità, forse il primo film da Oscar, andando verso la stagione appunto delle statuette, si intitola La grande scommessa.
La rosa purpurea.
Eccoci qui, terza parte della Rosa Purpurea. Abbiamo parlato di Macbeth, un'altra novità in sala di questo weekend, si intitola La grande scommessa, titolo originale The Big Short. E io, quando vedo in locandina, questo è il lato maschile, Christian Bale, Ryan Gosling, Brad Pitt e Steve Carell, penso che qualcuno stia pensando, stia guardando, stia strizzando l'occhio agli Oscar, chissà se per gli attori, chissà se per il regista Adam McKay, chissà se per il completamento di un cast che sul piano femminile vede Selena Gomez, Marisa Tomei, Melissa Leo, tanto per dirne tre. Insomma, scommettere contro il sistema, guadagnarci un piccolo gruppo di speculatori intuisce quello che sta per succedere nel mercato delle borse mondiali del 2008 e ne approfitta. Ancora una volta un film che racconta un po' i dietro le quinte del grande business finanziario con una piccola banda di malfattori.
L'intero mercato immobiliare si regge su prestiti a rischio. Non possono durare. È una polveriera.
E mi sto infuriando sempre di più. Poi un tizio entra nel mio ufficio e dice:
qui non si parla dei miei profitti. Carina la camicia, c'è anche da uomo?
Se avessi ragione, scopriamolo!
Perché mi chiami? Non faccio più queste cose.
E nessuno ci fa caso.
Le banche diventano avide e noi possiamo approfittare della loro stupidità.
Scommettere contro le banche.
Penseranno che siamo fatti o squilibrati. Davvero brillante.
E allora, avete sentito un po' come una manipolo di ragazzi e ragazzoni abbiano capito, intuito, saputo sfruttare le conoscenze, insomma, del mercato finanziario per fare soldi mentre gli altri li perdevano. Boris, dicevo, un film che sembra proprio strizzare l'occhio alle grandi atmosfere americane. Mi sembra il primo grande film di quest'anno pieno di grandi attori, di quelli che la gente, come dire, vuole andare a vedere al cinema.
Sì, devo ammettere che quando ho letto il cast ho pensato questo è un altro film di Russell, e poi invece no, era Adam McKay, però sembra proprio quel tipo di film con cui quel tipo di regista va a cercarsi l'Oscar. Sembra un film di anni fa, e lo dico con tutta l'ammirazione possibile, cioè di quando Hollywood non si divertiva a costruire, o faceva anche quello, però andava a costruire grandi impianti di scrittura, di genialità, di bravura attoriale, mettendo come in un puzzle perfettamente tutti i tasselli al loro posto. Diciamo è la Hollywood della stagnata più che dei peplum o di qualsiasi altro grande investimento al cinema. E hai l'impressione nel momento in cui guardi il film che qualcuno ti stia scippando il portafoglio così bene che non puoi che girarti e fargli complimenti, perché ti rendi conto anche di tutte le furbizie che McKay mette in campo, ti rendi conto anche di tutti i trucchi, e non è un caso perché è un film su un grande trucco. Adesso bisogna capire se era quello delle banche o quello dei malfattori, perché non sono sicuro di chi siano i buoni e chi siano i cattivi in questa storia. Sono bravissimi anche qui gli attori, diciamo che questo 2016 inizia in Italia con prestazioni di attori straordinarie, ed è un film però che ha la capacità, andando avanti, proprio perché la costruisce come un thriller, è in qualche modo molto vicino, anche se nei toni è quasi opposto, a Margin Call, per chi se lo ricorda, che raccontava sostanzialmente la notte prima del disastro, della crisi della Lehman, raccontata come un thriller, cioè raccontata dalla parte di chi capisce qualche ora prima quello che sta succedendo e cerca di togliersi dal terremoto, dallo tsunami che sta arrivando. Qui addirittura c'è chi vede lo tsunami e capisce che l'unico modo è corrergli incontro sperando di entrare in acqua prima che il muro si abbatta su di lui. E addirittura magari appunto surfando e potendo prendere la grande onda. È geniale il film, è geniale la scrittura, è molto buona la regia, e poi ci lascia con una domanda. Effettivamente era straordinariamente facile, per delle menti brillanti, capire che cosa sarebbe successo. Era straordinariamente facile capire che quella bolla tra mutui che venivano dati senza problemi e case appunto diventavano di proprietà anche di persone che prima non se le potevano permettere, era straordinariamente facile capire che c'era qualcosa che non andava. Come mai nessuno è riuscito a capirlo? Come mai nessuno ha voluto capirlo? È poi la domanda di fondo di questo film, e la forza di questo film è proprio andare in controtendenza, non solo come fanno il nostro gruppo di Iene, diciamo, cercando di speculare su quella bolla che loro stanno capendo che sta scoppiando, ma anche in controtendenza rispetto a Hollywood, perché appunto spariglia la divisione tra buoni e cattivi, ma spariglia soprattutto la concezione di un'economia come qualcosa che è tra potenti e deboli, ma anche purtroppo tra chi sa e chi non sa. In questo sembra addirittura arrivare a Limitless. Quindi film molto molto interessante, sono d'accordo con te che sicuramente si giocherà qualcosa agli Oscar, e a me devo dire questa è l'Hollywood che piace, che riflette su se stessa continuando ad intrattenere.
E allora questo è la grande scommessa, una delle novità in sala in questo fine settimana. Vi abbiamo promesso che avremmo giocato insieme, cominciamo a farlo con la prima traccia del film misterioso di oggi.
Abbiamo molte probabilità di ucciderne uno o poche di ucciderne sei.
Non metto in pericolo le loro vite, è un rischio troppo grande.
No, non lo è.
Il nostro indirizzo di posta elettronica è il solito, larosapurpurea@radio24.it. Scriveteci il titolo del film, il vostro indirizzo, provate a vincere una delle due copie di questo film che sveleremo la prossima settimana. Più tardi non mancherà la seconda traccia. E allora adesso andiamo avanti con le novità in sala, perché tra la battaglia di Capodanno, tra le commedie, tra i film da Oscar, emerge anche una proposta horror. Si intitola The Vatican Tapes.
Hai ricevuto il materiale dall'arcidiocesi americana?
Sì.
La minaccia è reale?
Ritengo di sì. Perché il demonio sceglie una persona piuttosto che un'altra?
Ciao!
Ciao! Sorpresa!
Grazie per aver tenuto segreto il video. Ora è uno di noi, un guerriero di Dio.
Chi è quel prete?
Padre Lozano.
Non mi fido di lui.
Quando siamo alla ricerca dell'abominio, ci spingiamo lontano da Dio.
E allora, le atmosfere le avete sentite, il genere è un evergreen, il tema, le possessioni demoniache, lo sguardo questa volta interessante è quello degli archivi vaticani, cioè il film che è diretto da Mark Neveldin si interroga su che cosa ci sia, se mai esistano chiaramente, negli archivi vaticani riguardo alla documentazione degli esorcismi, delle liberazioni da possessioni demoniache, in questo caso, tema assolutamente di fantasia, vengono fuori delle riprese proprio di veri e propri esorcismi che sono poi il tema del film. Boris, in un minuto, così poi passiamo anche all'ultima proposta, anzi alla penultima proposta di questa settimana, questo Vatican Tapes, da vedere, da non vedere, solo per amanti dell'horror, va un po' oltre?
Ma io credo di aver fatto questa recensione negli ultimi 8 anni almeno una quindicina di volte, perché di film sugli esorcismi che coinvolgono Ecclesia Vaticana o comunque Roma o comunque preti di un certo livello, in Vaticano ne abbiamo visti tantissimi. Devo ammettere che The Vatican Tapes ha il pregio di sforzarci un po' di più nel momento della scrittura, nonostante poi usi tutta una serie di trucchi come il fan footage e via dicendo, però c'è una scrittura un pochino più attenta, c'è lo sforzo di tratteggiare leggermente di più i personaggi, penso anche al fidanzato della posseduta e al padre della posseduta, e c'è un'attenzione maggiore nella regia. Detto questo, non siamo in presenza di un cult, non siamo in presenza di un grande classico degli esorcismi, abbiamo visto di meglio, decisamente di meglio, però sicuramente degli ultimi 5-6 anni in cui ne abbiamo visti uscire una quantità davvero insopportabile, non solo di horror di questo tipo, ma di horror esorcistici di bassa lega con sempre gli stessi trucchi, appunto come quello delle immagini ritrovate più o meno per caso, qui almeno dimostrano di aver letto, non dico chissà che cosa, ma almeno Dan Brown ci hanno provato, forse Nuzzi, e alla fine si porta a casa un film che va bene per l'intrattenimento. Ammetto che in questi giorni c'è molto di meglio al cinema, quindi consiglierei comunque gli altri film di cui abbiamo parlato, ma se siete appassionati del genere, però vi consiglio non solo horror ma anche esorcismi, allora andate, perché vi piacerà, è una delle migliori degli ultimi anni, altrimenti potete saltarlo.
E anche perché di proposta in sala ce n'è davvero tanta. Allora adesso, Boris, noi ci sentiamo fra un attimo per parlare di Carol, che invece è un film che merita assolutamente tutta la nostra attenzione. Prima però parliamo di un film che è uscito in questi giorni in Italia e che è una firma che è una di una delle attrici più importanti nel nostro panorama, Laura Morante, come regista, con Laura Morante protagonista, Piera degli Esposti, Francesco Pannofino e Lambert Wilson insieme a Marco Giallini. Il film si titola A Solo, l'ha visto per noi Chiara Pizzimenti.
Vorrei vivere a Paperopoli, solo zii, nipoti e una nonna che prepara la torta di mele. Keep
young and beautiful. La dottoressa Grünewald mi ha fatto notare che ho vissuto da single solo un'esigua porzione della mia vita di adulta.
Scusi, non c'è più piccola?
Più piccola di così, so due.
Allora? Te ne dico qualcuno.
Uomo.
No, volatile. Ah, ma un uomo, sì.
Non si pensi che il problema di Flavia siano soltanto gli uomini. Certo, dopo due matrimoni finiti, due figli, una relazione con un uomo sposato, la questione maschi esiste per la cinquantenne Flavia, ma esiste anche una questione femmine ed esiste soprattutto una questione Flavia. insicura, fragile, sola, smarrita, tutti aggettivi che si adattano a questa single che le prova tutte per uscire dal suo mondo dove gli altri sono o sembrano perfetti e lei proprio no. Prova il tango, a prendere la patente, va in terapia. Il meglio di uomo che arriva è questo.
No, dico, anche tu non è che stai messa benissimo. Oh, casa, lavoro, lavoro, casa. Dai oggi, dai domani, qui il tempo passa, Flavia. Un uomo, per quanto sia, ancora fa, si muove, cerca. Ma tu che sei donna, sei lì chiusa all'angolo. Ora come ora, insomma, non è che ti vengono a cercare. Beh, ci siamo capiti. Faccio il pensierino.
Flavia è Laura Morante, qui attrice e regista alla seconda prova dopo Ciliegine. L'assolo del titolo è evidentemente il suo, anche nella prova interpretativa, ben coronata da tanti volti del cinema nostrano, Piera degli Esposti, Francesco Pannofino, Gigio Alberti, Carolina Crescentini, Marco Giallini, Angela Finocchiaro. La Morante è attrice prima e più che regista e la sua Flavia ispira affetto e tenerezza, si parteggia per lei. Sull'altro fronte si fatica un po' di più, si racconta ma non si approfondisce, si parla un po' troppo fuori campo e altrettanto si sogna. Formalmente è un film molto francese e nel pubblico, femminile per lo più, lascia qualche dubbio.
È molto particolare, allora diciamo che non posso dire che non mi sia piaciuto, quello che posso dire sicuramente è che è un film molto impegnativo, quindi viene venduto come una commedia, non lo è. Secondo me ha uno spessore che può anche inquietare. Dà molti spunti, quindi voglio dire forse andrebbe pubblicizzato sotto un altro profilo, perché commedia perlomeno a me fa pensare ad altro.
Diciamo che non sono convinta, cioè non mi ha convinta del tutto, è un po'... non dico banale, però insomma mi aspettavo un pochino di più.
È carino da guardare, è piacevole, però sì, anche io mi aspettavo qualcosina di più, soprattutto sul finale, però è piacevole da vedere.
E Chiara Pizzimenti ci ha raccontato a solo di Laura Morante, adesso linea alla viabilità, fra poco torniamo insieme e parliamo di Carol, che è forse davvero in termini di qualità il film della settimana, fra poco.
La Rosa Purpurea.
Eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea, quarta parte del nostro programma. Fra poco giochiamo con la seconda traccia del film misterioso di oggi, tutte le segnalazioni dei film da vedere in televisione la prossima settimana con gli amici di Film TV, ma prima c'è un altro film che ci aspetta di questa settimana, ricca sotto il profilo della qualità, per questo riinizio di stagione, questo primo weekend di gennaio. Si intitola Carol, è un film di cui si sta parlando veramente molto molto bene, lo ha diretto un grande come Todd Haynes, lo interpreta una grandissima come Kate Blanchett insieme a Rooney Mara, a Mike Chandler. Il film, ambientato nella New York degli anni 50, con la storia di una giovane donna impiegata in un grande magazzino, del suo amore per Richard, della sua vita così ordinaria e così straordinaria.
Quante volte sei stato innamorato?
Sei sempre la donna più bella di tutte.
Thérèse Bellivet, Carol.
Dimmi che sai quello che fai.
Non l'ho mai saputo.
E poi tutto è cambiato.
È ancora mia moglie. E io la amo.
Io non ti posso aiutare.
Non potrò più vedere mia figlia.
Tutto torna al punto di partenza. Ci siamo concesse il più straordinario dei regali.
E allora, avete sentito le atmosfere? Non a caso si cita molto Viale del Tramonto, si va in un'atmosfera di mélo d'autore come quelli di Douglas Sirk, tanto per intendersi, e come ripeto, la mano è quella ferma di Todd Haynes. Boris, abbiamo parlato di Oscar, qui mi sa che abbiamo una delle possibili candidate anche per la prossima Notte delle Statuette.
Addirittura forse vincitrici, che poi bisogna anche decidere chi, perché insomma tra protagonista e non protagonista bisognerà vedere chi è che avrà meno concorrenza. Parlavamo di una Hollywood che tornava al meglio di sé di qualche anno fa, e Carol in fondo fa lo stesso, anche se non è un film prettamente hollywoodiano, ma a quel tipo di racconto che individua un genere ben preciso, lo porta avanti e costruisce un film attorno ad esso con grande rigore, addirittura troppo forse nel finale, però si racconta la storia di una coppia di donne che cercano la propria indipendenza. Todd Haynes lo fa con un'eleganza straordinaria, con una purezza di visione, di immagine che è davvero rara in un cinema che tendenzialmente alterna ritmo e sciatteria, e ha due attrici molto molto brave. Si sa di Kate Blanchett che insomma ormai probabilmente anche non recitando potrebbe essere straordinaria, di Rooney Mara che pure aveva fatto vedere tante cose, era più difficile intuire sia la capacità di tenere testa benissimo a Kate Blanchett, sia la forza di essere il vero personaggio di svolta del film, perché mentre Kate Blanchett è affidata a questa donna altoborghese che insomma ha fatto dell'indipendenza più un rifugio che una ribellione, che ha avuto il coraggio di essere se stessa ma non il coraggio di mostrarsi come se stessa al mondo, lei è invece Rooney Mara è veramente la donna che assume su di sé il cambiamento e ha la forza di portarlo avanti. La bravura di Todd Haynes sta tutta nel fatto di costruire tutta una serie di strati, per cui come è successo ieri a Roma ci sono stati diversi film in cui Carol è stato proiettato ed è stato applaudito dal pubblico in sala, cosa piuttosto rara, perché ha diversi piani di lettura. Il piano chiaramente politico, cioè quello di due donne che non sono libere di amarsi in un'epoca piuttosto oscurantista. Il piano però dell'intrattenimento è davvero una storia d'amore. Quando inizia l'On the Road tu stai seguendo due amanti e poco ti interessa il sesso che hanno l'una o l'altra, e in più c'è anche un aspetto di differenza di classe, un racconto sociale. Probabilmente quella storia d'amore non andrebbe in quella maniera se una non fosse un'alta borghese che si è sposata bene e l'altra non fosse una commessa. Sono quei messaggi molto chiari e quei piani di lettura molto chiari che Hollywood amava molto un tempo, che poi a un certo punto sono stati scambiati per ingenuità, per rigidità, e che invece in mano a uno come Todd Haynes, che è un cineasta straordinario soprattutto nel modo in cui gira e nel modo in cui adatta la scrittura all'immagine, diventa un piccolo gioiello. Forse si poteva arrivare verso il finale a qualcosa di più coraggioso sia a livello visivo che di scrittura, ma è anche vero che forse questo finale è il più coerente con quello che abbiamo visto durante tutto il film. Ecco, è sicuramente uno dei film più interessanti. Ho sempre avuto l'impressione che mancasse proprio un mezzo passo per arrivare al capolavoro, però va benissimo così, è comunque un film di altissimo livello.
Carol, allora, nei cinema italiani una delle proposte più importanti sicuramente di tutto questo inizio di stagione, lo ritroveremo probabilmente nella notte degli Oscar. Grazie Boris per averci raccontato un po' le novità in sala di questo primo weekend di gennaio, ci sentiamo la prossima settimana.
Alla prossima settimana e buon cinema!
E allora, a questo punto noi siamo arrivati al momento di giocare nuovamente insieme, perché questa settimana non abbiamo quiz da risolvere in eredità da 7 giorni fa, perché è stata una puntata speciale, quella di Capodanno, tutta dedicata ai film da vedere nel 2016. Tra l'altro, ve lo ricordo, potete anche andarvela a riascoltare in podcast sul nostro sito Radio 24, programmi La Rosa Purpura, potete scaricarla e ascoltarla quando volete, perché è davvero un manuale per tutto almeno per tutti i primi 6 mesi di questo 2016. Vi ricordo anche la nostra pagina Facebook La Rosa Purpura Radio 24, nella quale invece giorno per giorno aggiungiamo, parliamo, postiamo foto, video eccetera eccetera, e quindi possiamo stare in contatto tutti i giorni. Ma dicevo, non essendoci un quiz da risolvere, noi ne mettiamo uno invece da indovinare. Seconda traccia del film misterioso di oggi.
Sarà un grosso shock per il mio equipaggio e per la NASA, per il mondo intero, ma sono ancora vivo.
La Rosa Purpurea @radio24.it, scriveteci il titolo di questo film, il vostro nome, cognome e indirizzo nella mail per poter partecipare a questa nostra prova di abilità e provare a vincere una delle due copie del film che sveleremo la prossima settimana. E a proposito invece di film da vedere la prossima settimana, andiamo a dare un'occhiata, una sbirciata a quello che propone la TV, e lo facciamo riattivando il nostro contatto con Giulio San Giorgio e con gli amici di Film TV, a cui auguro buon anno. Ciao Giulio.
Ciao Franco, un saluto e un augurio a tutti i radioascoltatori.
Che sia un 2016 proficuo anche per il settimanale Film TV, da anni partner della Rosa Purpurea, e sicuramente una delle voci più autorevoli sul cinema presenti in edicola. Giulio, abbiamo pescato un paio di film molto diversi fra di loro nella programmazione della prossima settimana. Cominciamo con il film che forse è stato la consacrazione di un regista atteso adesso a nuove prove a quei livelli. Stiamo parlando di Drive di Nicholas Winding Refn, che la 7 propone alla 1.45 di notte domenica 10 gennaio.
E questa è la storia. Driver lavora come stuntman di giorno e la sera partecipa a colpi e rapine. Con una regola precisa, si deve limitare a guidare e può aspettare solo 5 minuti. Diciamo che la vita così rituale, così fuori dalla morale, viene messa in crisi da un incontro con una donna, con il suo piccolo bimbo e con il marito che sta per uscire di prigione. Consegnato dall'attore protagonista Ryan Gosling nelle mani del danese Nicholas Winding Refn, appunto come dicevi, il romanzo di James Sallis diventa un noir veramente stilizzato e ieratico come quelli di Jean-Pierre Melville, il grande regista di polar francesi, però capace di accensioni veramente allucinate e pregno di un feticismo strisciante per le macchine, i costumi, il decor, come il film di un grande sperimentatore che Refn ama molto, che è Kenneth Anger, il regista di Scorpio Rising. Sicuramente uno dei migliori e più folgoranti film noir del XXI secolo, macchiato da un regista che, appunto, come dicevamo, è veramente capace di immagini molto molto potenti.
E allora ricordiamo l'appuntamento domenica 10 gennaio, Drive sulla 7 alla 1.45 di notte. Martedì invece, in orario da pranzo, diciamo così, pausa pranzo, 13.50, un film che vale la pena vedere perché non è fra i più noti del suo autore, che è John Frankenheimer, ma anche del suo genere. Stiamo parlando di Il treno, in onda su Rai Movie.
Sì, anche qui abbiamo un attore che, come nel film di cui abbiamo parlato appena adesso, sceglie il regista con cui lavorare. L'attore in questione era Burt Lancaster, che veniva dall'insuccesso economico del Gattopardo e cercava rilancio. Era veramente insoddisfatto fino alla disperazione della regia intimista dell'allora regista, che era Arthur Penn, e quindi chiamò un altro grande di quel tempo, uno di quei registi che sono veramente una cerniera tra il cinema classico e il cinema nuovo della New Hollywood, che era appunto John Frankenheimer, che veniva dall'Uomo di Alcatraz. Ne esce veramente un esaltante film d'azione, pregno di momenti di cinema altissimo, inventivo e popolare, che può essere un ottimo controcanto, tra l'altro, di uno dei film che hanno chiuso il 2015, che è Francofonia, perché anche qui si racconta il rapporto tra arte francese e occupazione tedesca, ma diciamo non certo in una chiave europeista e come da saggetto sul presente, ma è la storia dello sconto fino al massacro tra i tedeschi che trafugavano le opere e la resistenza francese. È una sorta di western survoltato e a rotta di collo, veramente un capolavoro di quel tempo, tesissimo di suspense.
Allora, un film assolutamente da recuperare martedì 12 su iMovie alle 13.50, Il treno di John Frankenheimer. Grazie Giulio, buona settimana, ci sentiamo fra 7 giorni.
Ciao Franco, ancora buon anno a tutti.
E siamo arrivati alla fine della Rosa Purpurea di questa settimana, primo weekend di gennaio. Speriamo di avervi detto tutto il possibile su tutto il cinema che c'è. Pensiamo di averlo fatto. Ci risentiamo fra 7 giorni qui su Radio 24, come sempre, il sabato alle 18. Un saluto da Franco D'Assisti.